Appena uscito dalla cattedrale, portati verso il suo fianco meridionale, che si apre su Piazza Trento Trieste, luogo progettato e sorto assieme al Tempio e da sempre centro della vita sociale della città. Ancora oggi è sede del mercato cittadino, teatro di fiere, eventi e manifestazioni varie nel corso dell'anno, come ad esempio la Mille Miglia in maggio, il Buskers Festival in agosto, che è il festival dei musicisti di strada, e un colorato e bellissimo mercatino di Natale. Mentre ti racconterò un po' di notizie a proposito di questi luoghi, cammina liberamente per la piazza e goditi la sua arte e la sua grazia. Vedi quel basso porticato addossato al fianco sud della cattedrale? È il loggiato dei mercanti, anche detto dei merciai o degli strazzaroli. È un sistema di volte addossato alla parete laterale che ha assunto la funzione di ospitare botteghe di mercanti e speziali. Oggi il loggiato è occupato da alcuni dei negozi più esclusivi di Ferrara, ma riesci a immaginare come doveva essere nel passato? Banchi e botteghe, con cesti colmi di erbe profumate, spezie, frutta matura, stoffe preziose e carretti colmi di ogni genere di merce. Magari qualche gallina che corre qua e là, euforica per essere sfuggita al suo serraglio di paglia. Al di sopra del loggiato, il lato sud della cattedrale, come puoi osservare, presenta un'elaborata decorazione con due ordini di colonne ed archi scolpiti in soggetti e stili diversi. A circa metà della lunghezza, però, queste loggette si interrompono. Ora rimane soltanto la traccia di un ampio arco. Si tratta dei resti della grande porta dei Mesi, chiusa e demolita durante il restauro settecentesco. Era anche chiamata Porta dei Pellegrini, perché da qui passavano i pellegrini in viaggio per Roma. La Porta dei Mesi era decorata riccamente e le formelle marmoree risalenti all'inizio del XIII secolo, che vennero asportate, ora sono conservate e visitabili presso il Museo della Cattedrale, che non puoi assolutamente perdere e che si trova proprio dall'altra parte della piazza, all'interno dell'ex chiesa di San Romano. L'hai individuata? Oltre alle formelle duecentesche, l'antica porta era ornata con gli ippogrifi stilofori che ora sono sul sagrato di fronte alla cattedrale, dei quali ti ho parlato poco fa. Ma il lato sud della cattedrale di Ferrara custodisce anche un altro tesoro, che non è immediatamente osservabile, ma che invece è una testimonianza d'eccezione nel Medioevo non solo ferrarese, bensì europeo. Si tratta di uno straordinario documento epigrafico, risalente all'età comunale. Una serie di antiche lastre marmoree sono affiancate a formare una striscia per metri e metri, circa 80, lungo gran parte del fianco della cattedrale. E su queste lastre è inciso lo Statuto cittadino del 1173, quando Ferrara era libero comune. Lo statuto epigrafico testimonia la brevissima ma fortunata stagione dell'autonomia della comunità cittadina. Ricchezza e rapida crescita erano garantiti dalle vie fluviali che rendevano facili gli scambi tanto di merci quanto di idee. Ma ben presto i delicati equilibri del comune vennero alterati. Già sul finire del 200 ebbe inizio la supremazia estense e pare che, dopo meno di 100 anni dalla sua realizzazione, la grandiosa lapide non fosse ormai più leggibile, prima a causa del fatto che i banchi dei mercanti ebbero il permesso di stabilirsi permanentemente sotto il loggiato e tramutarsi in botteghe, e successivamente nel 300 dal fatto che la parte inferiore dello statuto venne coperta dall'innalzamento della pavimentazione della piazza. Un oscuramento eloquente, no? Davvero una mossa abile questa, ad opera del nuovo potentato signorile in ascesa. Oggi però questa censura è in parte sconfitta, perché sono stati realizzati degli interventi di restauro che hanno permesso di riportare alla luce almeno alcune parti di questo documento. E se ti va, potrai osservarlo entrando in uno dei negozi che oggi stanno sotto alloggiato. Ti basterà chiedere dello statuto comunale medievale e tra gli scaffali potrai vedere la famosa iscrizione. Trovo che questo statuto comunale sia affascinante, sia per la sua bizzarra vicenda che per il suo contenuto, per ciò che rappresenta, ovvero l'espressione di una comunità unita in grado di produrre un documento in forte anticipo sui tempi. Ti basti ricordare che i comuni europei, nel Medioevo, cominciarono a mettere per iscritto i propri ordinamenti soltanto dopo la pace di Costanza, e cioè dopo il 1183. ancora qualche notizia sulle meraviglie della piazza, il campanile della cattedrale. È affiancato sempre al lato sud della cattedrale, bellissimo, fiero, elegante, vetta che mira a dominare il cielo sopra Ferrara, quasi a sfidare, nel migliore dei casi a dialogare, con le quattro torri del castello Estense. Curioso, no? Le due architetture storiche più alte sono proprio quelle che rappresentano i due poteri che hanno fatto di Ferrara quello che è e ne hanno deciso la storia. La stirpe degli Estensi prima e i cardinali legati dopo la svolta del 1598, con la devoluzione del ducato Estense allo Stato Pontificio. Probabilmente il disegno del campanile è firmato dalla mano di un grandissimo, niente meno che Leon Battista Alberti. Il campanile possiede un carattere monumentale impressionante, è una presenza esteticamente massiccia, dovuta alla base quadrata e allo sviluppo della torre formata da quattro cubi sovrapposti. Semplice e forte, già in cronache cittadine settecentesche si narra di un esame delle condizioni della struttura che rileva con entusiasmo fondamenta eccezionalmente profonde e robuste che potrebbero sopportare ancora il peso di altre sezioni. Pare siano stati impiegati fasci di grossi travi di legno conficcati nel terreno fangoso per una profondità straordinaria. La solidità dell'opera, del resto, è già stata testimoniata dai secoli trascorsi. Il campanile della cattedrale rimane imperturbabile, senza ombra di cedimenti, costituendo un'eccezione per il luogo, perché a causa del terreno molto bagnato, impregnato di acqua fino alla superficie e perciò instabile, tipico del ferrarese, le torri campanarie della città da sempre tendono col tempo ad inclinarsi o addirittura a crollare. Furono tuttavia travagliate le attività di completamento dell'opera. L'inizio dei lavori di costruzione del campanile è datato nel 1412 e l'ultimo cubo sarebbe stato posto sulla sommità nel 1578. Ma il campanile manca di una copertura finale. È curioso sapere che sempre nel corso del Settecento si organizza una pubblica lotteria destinata a raccogliere i fondi necessari per ultimare la torre con un'adeguata copertura. Ma i soldi raccolti non sono sufficienti e non se ne fa nulla. Anche più tardi si ha notizia di un altro stanziamento di fondi per completare il campanile, ma niente da fare nemmeno questa volta, perché i soldi spariscono, rubati o smarriti non si sa. Il risultato è che il campanile rimane così come lo possiamo vedere oggi, ancora giovane e potente nella sua alternanza bicolore che richiama il romanico. Il romanico, certo, perché allora la cattedrale era interamente romanica e doveva perciò proseguire un discorso architettonico già aperto. Ma ora ti lascio solo a gustarti il rosa pallido del marmo di Verona, che nella luce rossa del tramonto si accende come le guglie di granito delle Dolomiti. Un'ultima curiosità sul campanile. La banderuola segna tempo posto alla sua sommità. È considerata dai cittadini infallibile nelle previsioni meteorologiche. Il suo orientamento, in base alla direzione dei venti dominanti, indica se il giorno dopo ci sarà sole o pioggia. Come potrai osservare, il campanile non è agganciato direttamente al corpo della cattedrale, bensì le si trova accanto. È recentissimo il restauro degli ambienti esterni che si trovano proprio tra il campanile e la cattedrale e che consentono di gustare appieno i volumi architettonici dell'uno e dell'altra. I marmi rosati del campanile con le sue geometrie si accostano alle curve rinascimentali dell'abside in cotto del maestro Biagio Rossetti. La piazzetta è stata intitolata alla memoria di Karol Wojtyla. E se vi farai un giretto scoprirai che da qui potrai uscire in via Bersaglieri del Po. Prima di proseguire nella nostra passeggiata ed immergerci nel gomitolo delle strade più antiche della città, ti lascio ancora qualche suggerimento per la visita al Museo della Cattedrale, che si trova nel complesso della ex chiesa di San Romano, anch'essa affacciata su Piazza Trento Trieste. Il percorso museale si snoda in tre aree principali. Nella sala dell'ex convento sono esposti una serie di preziosissimi antifonari miniati rinascimentali, espressione dell'umanesimo estense da Leonello a Borso. Nell'aula della chiesa è organizzata la sezione più importante del museo. Qui potrai osservare le celebri ante d'organo di Cosme Tura, maestro del Rinascimento ferrarese e pittore della corte estense, San Giorgio il Drago e l'Annunciazione del 1496. Poi vi sono otto enormi arazzi del fiammingo Giovanni Karscher, realizzati tra il 1550 e il 1553, su cartone disegnati da Garofalo e da Camillo Filippi. Sono davvero bellissimi e venivano utilizzati nel corso di processioni e liturgie di particolare importanza. In essi sono infatti rappresentate le storie dei patroni di Ferrara, di San Giorgio e di San Maurelio, anch'egli patrono e primo vescovo della città. In proposito, è interessante ricordare che gli arazzi erano considerati preziosi oggetti d'arte, di gran moda presso la corte estense, fin dagli inizi del 400. Gli estensi adoravano acquistare arazzi di pregiata fattura, perché erano facili e leggeri da trasportare e potevano esporli su superfici diverse, su muri, letti, portali, spalliere, nel castello e nelle delizie fuori città, in processioni trionfali o in viaggio. Gli arazzi si prestavano a creare scenografie artistiche di alto livello. Pensa che addirittura il Bucintoro, il battello che gli estensi utilizzavano per spostarsi sul Po, era tutto adornato di arazzi. Ma torniamo al nostro museo. Altre perle del museo sono le formelle scultoree recuperate dalla Porta dei Mesi della cattedrale e datate agli inizi del 200. L'autore anonimo è stato denominato il Maestro dei Mesi, astro del romanico italiano. Ciascuna formella rappresenta un mese mediante la raffigurazione dell'attività agricola caratterizzante il mese stesso. Ad esempio, per settembre c'è un contadino intento a vendemmiare. Il risultato artistico è impressionante per la bellezza e per il raffinato realismo nella resa dei particolari. Nell'abside poi c'è la Madonna della Melagrana del 1406 di Jacopo della Quercia, che ha una grazia capace di toccare nel profondo e che è un capolavoro insuperabile della scultura italiana del 400. Nella ex sagrestia, infine, si trovano arredi liturgici e vari oggetti sacri di abile fattura e pregio artistico. Non mi resta che augurarti buona visita al museo.